Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? E soprattutto, che cazzo di trofeo è il Clutch Player of the Year? È vero che è un premio istituito solo per dire che Lillard ha vinto qualcosa? Cioè, come ci sentiremo tra qualche anno quando si parlerà di quel giocatore fortissimo che ha vinto 3 Hakeem, 2 Jordan, un Wilt, o di quello che ha fatto il back-to-back sul George West Trophy? Vabbè ragazzi, io sono Luca Mazzella, un po' più polemico del solito, anche un po' più malaticcio del solito, e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Overtime Storia in Cuffia, un podcast che oggi in aperta polemica con questo rebranding dei trofei NBA lancerà qui e lì qualche premio a cazzo di cane, come li ha messi l'NBA. Con me oggi, pazientemente in attesa da giorni della mia guarigione, più felice che mai di registrare in piena notte, c'è, guardate un po', Giorgio Barbareschi.
Ciao Luca, ciao ragazzi, volevo anche a proposito ringraziare alcuni degli ascoltatori che hanno scritto, risposto alle tue stories, messaggi a me indirizzati, diciamo, prendendo in giro il fatto che per fortuna almeno per una domenica avrei potuto dormire a un orario decente. Li ringrazio per questa gentilezza, effettivamente siamo un po' in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, però insomma recupereremo, abbiamo tanti argomenti e 2 giorni in più su cui riflettere.
Giorgio, vabbè, ti volevo chiedere, pronti a chi assegneresti il Doc Rivers Trophy, però vabbè, non mancherà occasione durante la puntata.
C'è anche il DeAndre Jordan Trophy.
C'è anche, ed è per il giocatore che riesce a peggiorare di più nel giro di meno anni, cioè passare da All-Star a magazzino per i panni sporchi. E allora, abbiamo sì una maratona in stile mentana oggi, visto che poi il problema è che io ogni rinvio ho promesso che avremmo risposto a più domande che ci sono state inviate su Instagram, e eravamo partiti con gli eroi, i pochi eroi che avevano indovinato la shot chart di Olynyk, shot chart fenomenale peraltro, e siamo arrivati al record olimpico di messaggi inviati overtime, quindi visto che c'è tanto di cui parlare, lanciamo la sigla. Prima di iniziare, Giorgio, facciamo un attimo un off topic, che poi non è neanche del tutto off topic e si capisce perché. C'è un nostro amico, un nostro ascoltatore, un grandissimo appassionato di basket e a tempo perso anche un grandissimo atleta, un grandissimo sportivo, di nome Gregorio Paltrinieri, che mai come stavolta può dire, diciamo, di essere in un momento positivo assieme alla sua squadra del cuore, perché i Knicks stanno vincendo le partite e lui, tanto per cambiare, perché è da dire non è mai colpa sua, in realtà vince e colleziona medaglie d'oro. In particolare ne ha vinta una a poche ore dalla registrazione di questo podcast in quel di Melbourne, nei mondiali in vasca corta, 1005 stile libero, è diventato il primo italiano di sempre a vincere 2 volte l'oro in vasca corta. La prima volta, pensate, è successo nel 2014, quando DeAndre Jordan era il miglior rimbalzista dell'NBA, cioè nel frattempo DeAndre Jordan è diventato un manichino, un rottame, e lui continua a vincere gli ori.
Vuol dire che anche Greg però ha un difetto alla fine, perché se ti fa Knicks, poverino, anche lui si vede che non è proprio del tutto perfetto. No, a parte i complimenti per la medaglia, diciamo a lui e agli altri ascoltatori che ce lo chiedono, perché effettivamente i Knicks hanno, nonostante i risultati degli ultimi anni, parecchi tifosi, che se non si sparano in un piede questa settimana, promettiamo che la prossima settimana invece ne parliamo un po' di loro e, non so, anche di Fila, che è un'altra squadra che ci chiedono e che ora ha recuperato un po', come dire, gli effettivi, per cui ha senso iniziare a parlarne di nuovo.
Però intanto, Giorgio, allora, prima di andare alle protagoniste dell'episodio, secondo me è giusto commentare, lo sarebbe stato di più nelle immediatezze, ma la malattia non me l'ha concesso, gara 7 delle Finals NBA 2022, perché Boston aveva iniziato bene, Golden State ha pareggiato gara 2, Boston ha vinto gara 3, poi Golden State ha vinto gara 4, gara 5, gara 6 e gara 7, che si è giocata tra sabato e domenica.
Ah sì?
Eh sì, perché sì, sono passati 6 mesi, ma è sempre praticamente la stessa partita. L'impressione è stata proprio quella di vedere in campo le stesse squadre, come fiducia da una parte e, non dico depressione, però esitazione, anche un po' che si sono cagati sotto dall'altra. A Boston, da dire, c'erano delle assenze, mancavano Al Horford, Robert Williams, non c'era Tatum, e Boston è stata costretta praticamente a giocare con uno dei candidati al C'era una volta Trophy, che è Blake Griffin. Golden State giocava però senza Wiggins, che in realtà sarebbe il giocatore designato a marcare la stella di Boston, che in quel caso era Brown, perché appunto Tatum non ha giocato questa partita. Vuoi dire qualcosa? Non credo.
Allora, che Tatum comunque la partita in realtà l'ha giocata, non l'ha giocata particolarmente bene, e ha sofferto comunque anche in assenza di Wiggins la marcatura, in particolare di Kuminga, direi, rispetto a quella partita che ho visto. Di certo, ecco, non sembrava la classica partita tra una squadra che sta dominando la regular season e una con invece un record, diciamo, vicino al 50%, perché Golden State, secondo me, ha segnato questa partita sul calendario e ha deciso di, al netto di tutte le difficoltà di questo inizio, lanciare un messaggio a Boston in primis, ma a tutta l'NBA, perché effettivamente si è rivista l'efficienza della macchina offensiva e difensiva che nelle scorse finals ha battuto Boston e che comunque ha vinto anche questa partita, che magari sarà anche una delle 82, ma di certo aveva un peso specifico diverso dalle altre.
Sì, hai detto una cosa importante, cioè le aspettative della partita quali erano? Da una parte avevi il miglior attacco, numeri alla mano, della stagione, della storia ancora, NBA. Dall'altra parte avevi una difesa ben lontana parente di quella da campioni dell'anno scorso, non c'era neanche Wiggins, è andata un po' diversamente. Allora, Curry innanzitutto ha preferito giocare, o almeno partire, con tre piccoli, facendo giocare Poole e non appunto Kuminga in partenza. Poole praticamente è accoppiato a Grant Williams, Draymond Green su Jaylen Brown, come già si è visto alle finals, Curry su Smart e Klay Thompson su Tatum, perché poi sì, è vero che Kuminga ha avuto una grande presenza difensiva su Tatum, ma Klay Thompson ha fatto un lavoro che non credevo più possibile fare se sei Klay Thompson, se sei questo Klay Thompson. E poi c'è Looney, che in realtà ha banchettato sulla testa di tutti, cosa stranissima considerato che A è un ottimo giocatore, B il lungo di Boston era Griffin. Il game plan di Golden State alla fine ha avuto un grande obiettivo, che era quello di condizionare al massimo l'attacco di Boston. In pratica Kerr ha costretto Boston a prendersi una quantità, non dico esagerata, ma maggiore del solito, di tiri che Boston sta cercando progressivamente di rimuovere dal suo dizionario, e dall'altra parte ha cercato invece di non far prendere a Boston i tiri che Mazzulla e che l'attacco di Boston in questo momento predilige. Ti dico solo che Boston in media tira 23,6 volte al ferro a partita, contro Golden State ha preso 5 tiri al ferro, Giorgio, 5, cioè non è andata al ferro.
La partita di lunedì è stata strepitosa, ma non è una novità, perché anche nelle finals, se non addirittura in tutti i playoff della passata stagione e non solo, lunedì è stato un po' il fattore insieme a Wiggins che ha sparigliato i conti rispetto a quello che ovviamente è invece il rendimento del Big 3. Boston ha pagato molto invece nella sua metà campo l'assenza in particolare di Al Horford, perché Robert Williams è fuori dall'inizio della stagione e ci si aspetta un rientro intorno a Natale, ma fino ad ora avevano retto molto bene, anche se le partite le avevano vinte soprattutto con un attacco ai limiti della perfezione, però anche in difesa comunque tenevano gestendo il lavoro di squadra. Hanno fatto fatica perché l'assenza di Al Horford ha soprattutto privato Boston di un giocatore che potesse cambiare sui blocchi che coinvolgevano Steph Curry e Klay Thompson. Il risultato, soprattutto con Griffin in campo, Boston ha dovuto droppare sui pick and roll, per cui con Griffin che passava dietro ai blocchi, però passare dietro con Steph Curry e Klay Thompson di solito porta un po' sfiga, tant'è vero che i due hanno chiuso con 66 punti e in questa partita quantomeno sono sembrati la coppia più forte dell'NBA, mentre nelle altre 22-23 partite che abbiamo visto finora questo trofeo potevamo attribuirlo, se la NBA avesse deciso di istituire anche questo premio, a Tatum e Brown. Però ecco, Tatum dei due di Boston è stato il giocatore più in difficoltà, si sono rivisti anche un po' alcuni limiti, soprattutto a prendere posizione fisicamente in area, che avevamo visto nella passata stagione, che invece in questo inizio di campionato sembravano essere spariti magicamente. Meno fatica ha fatto Brown, che tra i due secondo me è il giocatore che subisce meno un certo tipo di marcatura, perché ha un po' più spazi, come dire, non abituali, cioè giocatore che può esprimere diverse qualità in diversi punti del campo, mentre in Tatum, secondo me, invece ha degli, come dire, degli hot spot, dei punti in cui gli piace giocare. Probabilmente la difesa di Golden State ha capito, almeno in parte, quali sono questi punti e riesce a infastidirlo di più.
Un altro dato che avevo segnato su Boston è che Boston ha preso il 6,7% dei suoi tiri al ferro, i famosi 5 tiri, che è per distacco il peggior dato stagionale, e 42 tiri su 83 sono arrivati tra area, quindi non restricted, però è mid-range, che sono appunto, soprattutto il mid-range, zone che diciamo faticosamente i Celtics stavano provando a eliminare, prediligendo o diciamo dei tiri ad altissima percentuale o dei tiri da tre. Sulla difesa di Boston hai già praticamente detto tutto, nel senso che avendo il solo Blake Griffin, non volendo coinvolgere Griffin col cambio sistematico nel movimento, nel vortice offensivo di Golden State, si è preferito droppare, quindi indietreggiare aspettando che il palleggiatore facesse qualcosa. Che cosa ti aspettavi che potessero fare Clay e Steph? 4 triple Klay Thompson, 6 Steph Curry, ma soprattutto l'area tra l'arco e diciamo il pitturato, quindi il famoso mid-range, Golden State di base ne prende 10 a partita, contro Boston ne ha presi 19, proprio perché è un tiro che Boston ha concesso, e di questi 19, 11 sono stati segnati. E tra Clay all'inizio, che credo abbia fatto 10-12 punti in poco tempo, e da Poole anche. Mazzullo a un certo punto ha anche abbassato il quintetto, giocando con Grant Williams da 5, e secondo me c'è anche stata una reazione timida, forse hanno fatto un parzialino 9-2, 9-1, ricorrendo al cambio sistematico, quando comunque Boston effettivamente sembrava a un certo punto poter rientrare, Golden State anche a livello fisico ha avuto qualcosa in più, e come hai detto all'inizio, Kuminga è stato effettivamente un fattore, una serie di giocate di potenza che ci fanno capire anche perché lui sta entrando stabilmente nelle rotazioni, e il vincitore del non Will Chamberlain Trophy, ovvero James Wiseman, non vede più il campo, non lo vedrà più. Prima di ridarti la parola, Giorgio, alla fine Golden State ha tenuto Boston a un offensive rating di 104.9, quando quello abituale di Boston è di 120, e di 93.3 a metà campo contro il 107.8 abituale. Le percentuali di Boston: 49% dal campo, 40% da 3 in stagione, 43% dal campo, 30% da 3 contro Golden State. Terza volta che finiscono con meno di 20 assist, a 17. Diciamo che Golden State ha messo tanta ruggine, tanti dubbi forse nell'attacco di Boston, perché il problema è che quando le cose vanno benissimo tu viaggi sulle ali dell'entusiasmo, però far passare il messaggio che Boston fosse solo pompata dalle ali dell'entusiasmo neanche è corretto. Però, vista poi anche la partita con i Clippers, dove comunque mancava l'Horford, che abbiamo detto dare opzioni in difesa, ma in realtà essere anche il secondo playmaker di Boston, almeno nel quintetto titolare, anche contro i Clippers Boston ha mostrato qualche piccolissimo scricchiolio. Ci stanno nell'ambito di una stagione, non ne possono vincere 70. Però ecco, se Golden State aveva cerchiato questa partita e voleva instillare in Boston qualche dubbio, la missione direi che è super compiuta.
Allora, due cose lato Boston e due cose lato Golden State. Prima i campioni in carica. Allora, intanto mi fa molto piacere rivedere Klay Thompson giocare a questi livelli. Forse difensivamente non sarà mai più quel mostro fisico che è stato negli anni dei quattro titoli, però l'intelligenza resta, e ora che ha un po' più di gambe rispetto all'inizio stagione si vede come, perché...
E non va sotto contro nessuno, cioè anche se hai la percezione che la gamba non sia quella, quando perde mezzo passo lo recupera, non so come dirti, col petto, cioè mette subito il corpo avanti, anche quando Tatum gli dava mezzo passo di vantaggio, di svantaggio in questo caso, lui riusciva comunque a recuperare, a mettere il corpo avanti.
Perché è un giocatore troppo intelligente per non aver pensato anche lui ad alcune contromisure per controbilanciare quello che magari può essere un leggero gap fisico rispetto a quello al giocatore di un tempo. E poi ha ritrovato, non soltanto nell'ultima partita, ma nell'ultimo mese, insomma 4-6 settimane, quella fluidità e quella percentuale al tiro che aveva invece a inizio stagione un po' smarrito, e che tra l'altro l'aveva anche portato prima a lamentarsi di essere poco rispettato per uno slump iniziale che gli aveva tirato addosso diverse critiche, e poi anche alla decisione di abbandonare i social per un po', per purificarsi da un punto di vista proprio di equilibrio mentale. Insomma, i risultati si vedono e ci fanno molto piacere. L'altra questione è Kuminga. Kuminga è, diciamo, della nidiata dei giovani, da cui ci si aspettava uno step in più, il giocatore che in quest'ultime due settimane ha dimostrato di aver recepito anche alcuni probabilmente messaggi diretti o indiretti di Kerr che lo richiamavano a una crescita rispetto a quella che era stata un rendimento poco felice dell'inizio e della second unit in particolare, e si fa di nuovo capire, quantomeno io ho rivisto quel giocatore per cui iniziavano a brillarmi gli occhi già nella passata stagione, e che sicuramente Golden State tiene in grandissima considerazione per il proprio futuro, considerazione che invece Wiseman secondo me ha perso definitivamente. Ora stanotte probabilmente potrebbe giocare, visto che Green dovrebbe essere fuori, però io insomma penso che possa essere magari qualche partita da vetrina, come si suol dire in questo caso, per poterlo mettere un po' in mostra per eventuali acquirenti che potrebbero essere interessati. Lato Boston invece abbiamo detto dell'assenza, abbiamo detto di tutto. Secondo me loro avevano più bisogno di Golden State di vincere questa partita. È pur vero che abbiamo giocato a Golden State, per cui a San Francisco, e questo è molto importante se contiamo anche che San Francisco Golden State in questo inizio di stagione ha vinto praticamente sempre in casa, 11-4, non mi ricordo.
11-2, comunque, mi pare.
Sì. 11-2, esatto, 11-2, per cui in casa vince sempre, mentre invece fuori casa è molto meno efficiente, e dobbiamo eventualmente quantomeno aspettare la rivincita sul campo di Boston per capire se effettivamente c'è ancora questa sudditanza tecnica, se non addirittura psicologica. Ma proprio psicologicamente questa è una sconfitta che brucia. Ora io non so se la partita persa contro i Clippers, che tra l'altro ho visto, sia frutto di strascichi emotivi legati a questa partita, perché certamente è stata un po' una delusione, una partita che Boston avrebbe voluto fortemente vincere, ma in cui sono usciti un po' con le ossa rotte. Vediamo, perché i Clippers in questo inizio del campionato sono un test un po' altalenante, però è pur vero che hanno sempre una squadra forte, una contender. C'erano sia Paul che Leonard, seppur Leonard al 30-40% rispetto a quelle che sono le sue possibilità. Però ecco, sono due sconfitte di fila che secondo me dall'inizio della stagione Boston non aveva ancora inanellato in serie. Vediamo come reagiscono, e vediamo anche in realtà come reagisce Golden State, perché adesso inizia un tour appunto di 6 partite consecutive, se ricordo bene, in trasferta, che come abbiamo detto, viste le difficoltà iniziali, ci diranno anche qualcosa di più rispetto al momento di Golden State. Poi che Golden State sia e resti una delle favorite dell'Ovest, secondo me questo non era in discussione, quantomeno non per noi, l'abbiamo anche anticipato in una puntata in cui insomma abbiamo affrontato l'argomento quando Golden State andava molto male.
Mi devi lasciare 30 secondi solo per fare due nomi, ma proprio nomi. Allora, Draymond Green, ne abbiamo parlato, tu hai detto dei Big Three, l'hai citato, però effettivamente Draymond Green, io continuo a dire, lo dirò fino alla morte, è il motivo per cui Curry ha quegli anelli al dito, che non vuol dire che Curry non avrebbe mai vinto senza Green, come Green non avrebbe assolutamente mai vinto senza Curry, ma Green in questo sistema, finché Golden State è questa e c'è Curry, ci deve stare anche Green. Non so che cosa succederà l'anno prossimo, non so se questa è una tregua armata, però Green, esattamente come alle Finals, è stato il fattore difensivo anche di questa partita, che non conterà un cazzo, che sarà, però che è una partita che lancia un segnale. E se in quell'area, nonostante non ci sia Anthony Davis o Embiid o Giannis o Brook Lopez o chi per esso, si faccia così tanta fatica ad entrare, perché Green lì ha delle capacità di lettura e di anticipazione che sono fuori dal mondo. L'altro nome è quello di DiVincenzo, che sta consolidando la sua dimensione da settimo, ottavo uomo di rotazione, forse l'ottavo Kuminga, lui il settimo, è stato il migliore per plus minus nella partita contro Boston, per quello che conta il plus minus, più 20, ed è un altro di quei giocatori che a inizio anno sembrava essere, ecco, un malus nella famosa panchina che non produceva, che però, ecco, adesso con le rotazioni corrette di Kerr sta facendo il suo. Allora, prima li abbiamo battezzati come contender nella preview stagionale, poi abbiamo temuto, perché a un certo punto abbiamo temuto, di vincere il Charles Barkley Trophy dopo le prime partite, che è il premio di chi sbaglia tutti i pronostici. Poi abbiamo capito, eppure la dirigenza ha capito, che a Nash invece interessava solo vincere il Doc Rivers Trophy a fine anno, inutile dire di che trofeo si tratta, e alla fine è arrivato Vogt in panchina, ci siamo detti aspettiamo, vediamo un attimo con la stabilità che cosa succede in casa Brooklyn Nets. Che cosa è successo? Via l'anarchia tecnica in difesa in primis, ma anche in attacco, dentro due o tre principi difensivi, molto più movimento di palla, alcuni gregari che sono stati recuperati, quelle due o tre cosette fuori dal campo che se Kyrie fa mancare penso siano tutti più felici. E quindi alla fine che cosa succede? Succede che i Nets attualmente sono 17-12, hanno vinto 8 delle ultime 9, 11 delle ultime 14, e da quando Vogt è in panchina ufficialmente, nel senso da quando è passato da coach a interim a coach ufficiale e si sono del tutto placate le voci su Udoka, che a un certo punto sembrava fatta, ha vinto 13 partite su 18, dimostrando che forse i Nets hanno fatto bene, anche per una questione di equilibri spogliatoio, a puntare su di lui. Brooklyn oggi è a mezza partita di distanza al terzo posto di Cleveland, almeno al momento in cui registriamo, era partita 1-5. Il calendario ha aiutato, però ora far passare, diciamo, questo solo per demerito delle avversarie sarebbe un'offesa a Brooklyn e sarebbe anche un'offesa a noi, Giorgio, che non siamo così cretini da pensare che i Nets siano top 3 a Est e in realtà sono una banda di musica, no?
No.
Prendiamoceli un po' i meriti.
Sì, sì, insomma, bisogna sempre avere un po' di pazienza nell'esprimere i giudizi, cosa che insomma noi non sempre riusciamo a fare, ma spesso cerchiamo quantomeno di fare, soprattutto su squadre che possono vantare a roster giocatori del calibro di Kevin Durant in primis, ma anche di Kyrie Irving in secundis. Per cui tagliarli fuori soltanto perché l'inizio non è stato entusiasmante era forse prematuro, così come lo è ora eventualmente additarli come, non so, terza forza dell'Est. Io avevo dubbi inizio campionato, li ho tuttora, in alcuni casi sono stati fugati dalle prestazioni roboanti del duo di Brooklyn. Dall'altra parte, lo stesso duo di Brooklyn, continuiamo a vedere minutaggi Nash o non Nash particolarmente impegnativi, 37-38 minuti di media, che alla lunga, soprattutto per KD, che ha qualche anno in più e reduce comunque da un infortunio importante e non ci si può aspettare che possa tirare la caretta per 82 partite, potrebbero alla lunga pagare, come dire, chiedere pagamento in cambio.
Allora, tra le varie cose che si sono allineate, le abbiamo già citate in parte, c'è sicuramente lo stato fisico e mentale anche di Kyrie Irving. Di Kyrie si è detto, limitiamoci al campo, perché poi noi fuori dal campo non siamo mai stati gentili con lui, ma non credo meritasse gentilezza, soprattutto quando gli venivano fatte delle domande facilissime per abbattere ogni tipo di polemica, e lui per orgoglio la polemica la voleva cavalcare. Kyrie problema dei Nets, Kyrie problema di anello debole difensivo, ama i Nets giocano meglio senza Kyrie, ama i Nets vincono senza Kyrie, raga, i Nets giocano meglio da quando Nash è sull'isola di Pasqua, spero, punto e basta, cioè Kyrie c'entra il giusto, almeno a livello tecnico. Le ultime 6 partite, per quello che conta come sample, segna 27 punti, 6 rimbalzi, 5 assist di media, ma la cosa più importante è che Kyrie nelle ultime partite, da un mesetto a questa parte in realtà, fa parlare di sé solo ed esclusivamente per le prodezze in campo, e quando interrogato fuori dal campo le sue dichiarazioni sembrano estremamente concentrate e sul pezzo.
Vabbè, anche per le scarpe, cioè se proprio, sì, proprio vogliamo dirlo, visto che sulle scarpe ha scritto sono libero, festeggiando, non so perché, il fatto che la Nike non gli dia più milionate di dollari a stagione, però insomma vabbè, sono scelte sue, la mente di Kyrie non è proprio un territorio in cui vorrei addentrarmi con così tanta, diciamo, con così tanta gioia.
La pallacanestro invece di Kyrie è qualcosa in cui ci addentriamo volentieri. Primo tempo che ha giocato contro Washington è impressionante, perché Kyrie ha quella dote straordinaria di riuscire a concentrare anche solo nel giro di due quarti, perché il primo tempo è stato incredibile. Gli highlights, che forse il 98% delle point guard che passeranno e che sono mai passate in NBA collezione in una carriera intera, ha segnato da 3, da dentro l'area, di destro, di sinistro, a un certo punto poteva appoggiare a mezzo metro dal ferro, ha tenuto vivo il palleggio, è andato indietro, ripenetrato con la mano sinistra, forse perché voleva tirare per forza di cose di sinistra. Nel secondo tempo tutto il resto della squadra è salito di livello, però per dirti, Kyrie, credo sul più 12, più 11 nel quarto periodo, si butta a terra per recuperare un pallone, e questo la dice lunga anche su quanto sia attualmente coinvolto nel roster e sintonizzato anche con Bogdan. Poi a fine partita Kyrie ha detto testualmente: il coach è stato chiaro, se non giochi abbastanza duro ti siedi. Ecco, ridurre Kyrie a soldatino è comunque, è diciamo un'esagerazione dire soldatino, come un'esagerazione dire che Kyrie sia un testone di minchia con la palla in mano. Però ecco, mi sembra che Vogue abbia rimesso un attimo gerarchie e, come si suol dire, la chiesa al centro del villaggio. Questo vale e per i titolari, ma vale anche per la second unit, perché ad esempio io ho provato l'esperienza paradisiaca che non ti consiglio, Giorgio, solo perché so che tu ne hai provate altrettante con Dallas, quando l'hai vista senza Doncic, di vedere Brooklyn senza 8 titolari contro Indiana. E l'ho fatto anche e soprattutto per scoprire dell'esistenza di nuovi giocatori, perché diciamo quei famosi random player alla Simone Fontecchio, che in America ogni volta che fa canestro si dicono: ma questo chi cacchio è? E noi diciamo: ma noi lo conosciamo, bla 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 bla. Ecco, stessa cosa quando vedo alcuni giocatori dei Nets. Non è quello che penso di Cameron Thomas, che ha fatto 33 punti e che noi più volte abbiamo elogiato in questo podcast. È magari un po' di più il caso di Sharp, Sumner, non so come Brooklyn senza 8 titolari ha portato 6 esseri umani in doppia cifra e ha vinto al rimbalzo 59-30.
No, soprattutto ha vinto la partita, cosa che Dallas non mi sembra riesca a fare particolarmente bene quando Doncic non c'è. Ecco, interessante il punto che hai sollevato alla fine, cioè che in quella partita i Nets hanno vinto la sfida a rimbalzo, perché i rimbalzi sono effettivamente uno, se non il problema vero di questa squadra. Allora, sono penultimi per offensive rebound percentage, cioè per cui percentuale di rimbalzi offensivi, sono penultimi anche per rimbalzi difensivi e quindi ovviamente ultimi per rimbalzi totali. Questa squadra fa fatica ad andare a rimbalzo, per cui protegge male i ferri, concede tante occasioni secondo i possessi agli avversari, perché sostanzialmente rimbalzisti non ne ha.
Però è un paradosso, perché hanno altri numeri che sono in contraddizione con questi. Cioè, i Nets sono quinti per taglia fuori, settimi per punti concessi in area, addirittura primi per stoppate. Cioè, manca proprio il Cristiano che prende la palla al rimbalzo e la butta giù, però tutto il resto ce l'hanno.
Sì, sì, è vero, però non hanno giocatori a roster con quelle caratteristiche, perché, ripeto, al netto di Claxton, che comunque prende meno di 9 rimbalzi a sera, poi il secondo rimbalzista è Durant, e il terzo è Simmons, e poi O'Neal, Irving, Sharp, Watanabe, cioè giocatori lunghi veri non ce ne sono. E questo può risultare un problema, anche perché a Est, in particolare, se vogliamo vederla in ottica playoff, ci sono giocatori in mezzo piuttosto grossini, mi viene in mente Embiid, mi viene in mente Giannis, che comunque non è un giocatore, un centro tradizionale, ma comunque un giocatore molto fisico a centro area.
Boston, Cleveland,
ce l'hanno tutti, per cui questo è un qualcosa che rischiano di pagare. Si è parlato anche di possibilità di andare un po' sul mercato, al netto di, insomma, come dire, giocatori free agent in questo ruolo, cioè il buon Dwight Howard, andarlo a riprendere da Taiwan mi sembra forse eccessivo, però Poeltl, che è un giocatore di cui si è detto tante volte che San Antonio sicuramente penso svenderà o comunque metterà sul mercato tra qui e la deadline, oppure non lo so, beh, l'onnipresente Turner,
te lo stavo dicendo.
Ormai lo nominiamo più lui che Doc Rivers nelle nostre puntate, però certo, di tutte le squadre a cui serve un centro, insomma, i Nets mi sembrano una delle prime della lista.
Altre cose da dire sui Nets, in realtà possiamo parlare per ore di Brooklyn e so che lo fai volentieri perché è notte inoltrata. Però non ti voglio far parlare di ore di Brooklyn, perché vorrei accorciare il succo e dire che è inutile girarci attorno. Questa squadra alla fine inizia e finisce con Kevin Durant e va dove la porta Kevin Durant. Oggi questo losco figuro segna 30 punti di media col 55,6% al tiro, che sarebbe il massimo in carriera. 92% ai liberi, che è il massimo in carriera, 1,7 stoppate, che è il secondo miglior dato in carriera, true shooting del 66,6%, che sarebbe il massimo in carriera e lo potrebbe rendere il terzo giocatore della storia con 30 punti e almeno il 65% di true shooting, assieme a Steph Curry e Adrian Dantley, che è un giocatore che ha giocato a cavallo tra gli anni 70 e 80. Il tutto, ovviamente, con il 57% dal mid-range. I Nets sono la miglior squadra NBA dal mid-range, sopra persino i Sacramento Kings. Durant avrebbe 34 anni, avrebbe perso un tendine d'Achille per strada, e oggi a 34 anni viaggia la terza media punti in carriera, ma per un decimo, perché un decimo in più sarebbe il secondo miglior risultato da quando è in NBA. E quando Brooklyn è in campo, i Nets segnano 10 punti in più su 100 possessi, guadagnano 16 vittorie rispetto ai minuti in cui si permette di stare in panchina, che l'hai detto anche tu, insomma, non sono tantissimi. Diciamo, il cambio di tendenza, il cambio di inerzia a un certo punto della stagione l'ha dato l'insegnamento di Vaughn, che secondo me è molto meno pupazzo con questo errore, anche se non facevamo ancora il podcast, l'avevamo fatto con Tyron Lue. Oggi ogni volta che si parla di Lue ci inginocchiamo in segno di rispetto. Su Vaughn non siamo partiti, non parlo di me e di te, ma nessuno è partito dicendo subito questo è un pupazzo, ci è andato forse cauto, scottato da quelle esperienze, però diciamo da ex giocatore, anche Nash lo era in realtà, mi sembra che sia A, gradito ai giocatori, B, mi sembra che abbia creato, che poi è il vero valore aggiunto dei Nets, cioè dei Nets nel preparare la puntata, nel vedere le partite, se io ti devo dire che c'è qualcosa di nuovo o di rivoluzionario, non fosse per quelle due o tre regole base in difesa, perché con Nash raddoppiavano a cazzo sotto canestro, facevano dei cambi sistematici tra lungo e piccolo che facevano accoppiare Mills a Miles Turner, però a parte queste cose basiche, diciamo, alle quali arriva persino un Doc Rivers, se devo dirti che Vaughn ha cambiato tatticamente i Nets, non l'ha fatto. Quello che Vaughn ha dato a questa squadra è letteralmente serenità, armonia, cioè giocano una partita a Washington dopo aver fatto riposare 8 titolari contro Indiana nella partita precedente. Vaughn ruota 11 e coinvolge tutta la panchina. Cioè in questo momento è limitante parlare di Durant, che in effetti è, insieme a Kyrie, l'unico motivo per cui i Nets possono ambire essere contender, ma Vaughn sta coinvolgendo tutti. Warren è stato recuperato, Royce O'Neal è un giocatore straordinario rispetto a quanto lo consideravamo uno specialista aiuta, cioè aiuta sembrava un difensore e un tiratore da tre. Adesso fa quasi 5 assist a partita, che sarebbe più del doppio del suo massimo in carriera, tira col 41% su 5 tiri, è un giocatore che aggiunge il playmaking che mai avremmo pensato potesse avere quando giocava accanto a Colley e a Mitchell. Però oltre lui c'è Watanabe, che hai nominato, c'è Warren che ho appena nominato, ma che è un altro giocatore che in attacco può dare tanto quando una delle due stelle riposa. Cioè i Nets sono lunghi e Vaughn li sta rendendo ancora più lunghi.
Sì, non so se tatticamente o se sia una questione anche, come dire, di effort superiore che viene espresso dai giocatori dopo la partenza di Nets, di Nash, anche un po' per, come dire, far vedere che era colpa sua un certo tipo di rendimento.
Sicuro, cioè sicuro, certo, anche questo.
Però sì, la difesa è cambiata tanto, perché noi le prime 20, ti do un paio di dati, prime 20 partite in difesa Nets, ultima per efficienza in NBA, ultime 9 partite in cui, come hai detto, sono 8-1, difesa dei Nets, ottava a livello di efficienza dell'NBA. Cioè sono cambiate parecchie cose, perché poi, come hai detto, i giocatori sono gli stessi, da un punto di vista tattico, bene o male, quella è, però ti dico anche un altro dato. Di tutti i quintetti della NBA che hanno giocato almeno 100 minuti in questo inizio di stagione, il quintetto Durant, Irving, Harris, Royce O'Neal, Nick Claxton è il miglior quintetto della NBA per efficienza difensiva, davanti al quintetto di Milwaukee, che ce l'aspettiamo, un quintetto di Denver, che ce l'aspettiamo magari un po' meno, e un altro di Cleveland. Però il miglior quintetto ha Durant, Irving, Harris, O'Neal e Claxton. E non è una cosa da poco.
Non è una cosa da poco. Sono anche felice che tu abbia nominato Joe Harris, che secondo me è un ragazzo che è stato messo letteralmente in croce, con merito probabilmente, perché fu una serie orrida contro la serie contro i Bucks ai playoff, che però secondo me è un giocatore essenziale in questa squadra per un semplice motivo. ha il tiro da tre, e tu mi dirai sì, ma ce l'hanno anche Curry e Patty Mills, ha la difesa, perché Joe Harris sta difendendo ed è un difensore ben oltre, diciamo, la media, e soprattutto ha una stazza che le altre guardie di Brooklyn non hanno, perché Curry e Mills vanno sotto praticamente con tutti i pari ruolo. Joe Harris con i pari ruolo non ci va sotto, anche sul pick and roll Joe Harris può cambiare e tenere un cambio con il lungo. È un giocatore che secondo me vedere coinvolto sistematicamente in queste trade, l'ultima è quella, sai, con John Collins, che peraltro aggiungerebbe zero a questa squadra, perché sta tirando da tre di merda, non è il rimbalzista che serve a questa squadra, o comunque non sarebbe un rimbalzista migliore di Claxton o neanche di Ben Simmons in realtà. Ecco, non voglio tornare su Miles Turner, però alla fine i 2, 3, 4 nomi, se vuoi un rimbalzista in questo momento e magari vuoi un rimbalzista con range di tiro, perché lo devi comunque abbinare a Simmons in mezzo al campo, e sappiamo Simmons in attacco che, diciamo, autonomia limitata ha, non ti vai a prendere John Collins. Non credo che John Collins risolva i problemi, e soprattutto non credo che i Nets facciano bene, ammesso che sia qualcosa che arrivi dalla franchigia e non sia un vociare così incontrollato, a piazzare Joe Harris come possibile contropartita. Cioè, piuttosto mi privo di Mills, sacrifico Cameron Thomas, che è un giocatore per cui stravedo e che grazie a Dio, insomma, ne è stato esiliato e sta iniziando a vedere il campo, però non mi priverei mai e poi mai di Joe Harris, e soprattutto non lo farei per Collins. Se cedo Joe Harris, non voglio Collins, appunto, voglio Turner a quel punto.
Sì, vediamo, dai, chiudiamo dicendo che anche a Brooklyn ci aspettiamo delle risposte nelle prossime partite, perché 8 delle prossime 11 partite saranno in trasferta e devono giocare contro Toronto, Golden State, Milwaukee, Cleveland, New Orleans, Miami, per cui squadre interessanti che testeranno un po' questa, come dire, nuovo corso dei Nets.
Per caso nelle squadre interessanti c'è anche Dallas?
No.
Ok. Ti avevo stuzzicato su Dallas, A perché credevo veramente che Brooklyn ci dovesse giocare, B perché in qualche modo ti volevo far diciamo sorridere al pensiero che potessi giocare una partita contro un'avversaria finalmente abbordabile dopo le temibilissime sfide contro Detroit, Chicago, quelle lì che Dallas ultimamente ha stradominato. Giorgio, io però ho una bella notizia per te in apertura. Allora, vero che Dallas non sta andando forse come tanti tifosi si aspettavano, però si dice Dallas immobile, Dallas Luca dipendente, Dallas incapace di colmare il buco lasciato da Brunson. Dallas ha firmato Kemba Walker. Come stai?
Male, anche perché le due partite che hai citato contro Chicago e Detroit non è che le abbiamo proprio vinte agevolmente, anzi le abbiamo perse, e sono quei due scempi che tu hai nominato, alcuni degli scempi che tu hai nominato quando citavi le partite senza Doncic. Non sto particolarmente bene se mi intendiamo come tifoso di Dallas, perché io ero già stato meno ottimista di te a inizio campionato rispetto alle possibilità di Dallas, e questa prima parte di stagione non sta facendo altro che confermare i miei dubbi, ossia Dallas certamente ha pagato la partenza di Brunson, ma secondo me ha anche pagato un overperforming della passata stagione che ha acceso un po' troppe aspettative da parte in generale degli appassionati NBA. Dallas sta facendo un po' la fine che ha fatto Atlanta dopo 2 anni fa, cioè Atlanta è arrivata in finale di conference battendo contro pronostico Philadelphia in gara 7. Dallas ha fatto lo stesso l'anno scorso, insomma, è arrivato contro Phoenix battuta contro pronostico in gara 7. La stagione dopo è sempre la più difficile, perché magari hai fatto un passo o due in più rispetto a quello che ti aspettavi. Confermarsi per una squadra che al netto di Doncic non ha, secondo me, né un secondo né anche un terzo violino, ma per altri suonatori si parte dal quarto in poi, è difficile, perché con tutto i numeri, la stagione eccezionale che sta facendo Luca, se non c'è nient'altro intorno si fa parecchia fatica, a meno che certamente, insomma, non ti spari 45 triple a gara, ne metti 25 come è successo per esempio con i Knicks qualche partita fa, e allora certo, se segni 25 triple allora puoi battere chiunque, ma se non iniziano a tirare con percentuali un po' più normali allora diventa difficile anche contro le squadre di bassa fascia.
Sì, infatti l'impressione è che sì, nulla togliere a Doncic, che per inciso, se parliamo di giocatore che eleva il suo contorno, è insindacabilmente, secondo me, l'MVP dell'NBA, non solo quest'anno, lo vincerà probabilmente nei prossimi anni. Però ecco, dipendi da quante triple segnano Kleber, Finney-Smith, Hardaway, e se dipendi dalla percentuale da tre di questi signori, non puoi assolutamente entrare nel novero delle contender. I numeri almeno questo dicono, cioè Dallas è la 18ª difesa, che era uno dei punti di forza della scorsa stagione, nonostante tutto è il 7º attacco, è il 29ª pace, che secondo me Giorgio un po' preoccupa, perché l'impressione quando si vede Dallas è che Dallas arriva innanzitutto piano in attacco, perché uno che ha il 38% di usage non si può pretendere che ci arrivi sparato in attacco e che giochi a determinati ritmi. Però se arrivi piano in attacco, e quindi ci arrivi dopo tanti secondi, aspetti tanti secondi per iniziare l'azione, che spesso e volentieri è un pick and roll, quando Luca non crea quel vantaggio dal pick and roll o non si inventa qualcosa dopo l'isolamento, mancano 3 secondi per creare un'alternativa di gioco. E non ci sono altri creatori dal palleggio a cui passare la palla a gioco spezzato e vedere che cosa succede. Non ci sono ball handler di livello, non ci sono neanche buoni passatori, perché questa squadra non ha buoni passatori. Il roster di Dallas è mediocre. Io continuo a dire che una squadra con Doncic una chance contro tutte quelle che non sono espressamente delle corazzate rispetto a loro, tipo Golden State, ce l'ava. Però il roster effettivamente è mediocre. Il paradosso è che spesso e volentieri si legge un po' online che si cerca di far passare, si sovrappongono cura e malattia. Cioè Doncic in qualche modo sarebbe il motivo per cui tutto questo ben di Dio attorno a lui non si esprime nel migliore dei modi, e quindi il 38% di usage limita in qualche modo gli altri giocatori che attorno. L'anno scorso era il 37%, 2 anni fa era il 36%. Doncic è effettivamente il giocatore con più isolamenti in NBA, ne gioca 8 ed è un quarto del suo gioco. Cioè Doncic un possesso su 4 va in isolamento, però è anche il terzo giocatore per punti in penetrazione, è il 9° per punti in area, è il 3° per punti in post, e se guardi i nomi, Jokic e Embiid sopra, e alle spalle Anthony Davis, Nurkic e Porzingis. Cioè crocifiggere Doncic è veramente un esercizio per menti finissime. Questo segna il 90% dei suoi canestri non assistiti. Ora uno può scegliere deliberatamente di dire la colpa è sua, che non gioca off the ball o non viene coinvolto in altri schemi, in altri giochi. Può essere, perché ad esempio la partita contro Milwaukee c'era un analista del mondo Dallas, di cui adesso non ricordo, Gibson Piper, può essere, non so se tu che segui Dallas da vicino puoi conoscere.
No, non mi sfugge.
Ok, ho visto il suo video in cui praticamente Milwaukee si aspettava sull'ultimo possesso contro Dallas esattamente quel tipo di gioco di Dallas. Quindi in questo c'è sicuramente una prevedibilità, ma perché che prevedibilità vuoi non dare a una squadra dove sai che un giocatore può fare canestro e tutti gli altri dipendono da che cosa fa quel giocatore per mettere il ritmo. Quindi far passare, ecco, Doncic per il problema di Dallas, quando Dallas senza Doncic ne prende 150 dai Bulls, che è veramente una da Detroit, non so da chi delle due l'abbia preso, forse le ha prese da entrambe, però.
Allora, ne abbiamo presi 144 da Chicago e 130 da Detroit, per cui con entrambe siamo andati malino. Però hai aperto diverse parentesi, provo a chiuderne qualcuna, quantomeno dal mio punto di vista. Allora, vanno piano.
Quantomeno per sempre.
Allora, vanno piano? Sì, certo, vanno piano, sono sempre andati piano. Cioè, anche l'anno scorso Dallas andava piano, aveva uno degli ultimi pace della Lega. Tra l'altro il nostro buon amico Charles Barkley ha proprio detto a Luca in un'intervista post partita, ma non è che andate un po' troppo piano, e lui gli ha risposto sì perché sono lento, ed effettivamente la cosa non fa una piega. Detto questo, bravissimo Luca, bravissimo tutto, numeri roboanti, però se proprio dobbiamo crocifiggerlo, e secondo me in certi casi lo si può fare, lo si fa per quello che è, come dire, non definirli intangibles, ma proprio tangible dal punto di vista di gestione della leadership. Allora, quello che deve fare un giocatore NBA, un giocatore franchigia, non è solo in campo, cioè quantomeno non sta soltanto nel suo rendimento sul parquet, ma sta in altre, anche in altre parti del, del non gioco, cioè quello che è il rapporto con i compagni, il rapporto con l'allenatore, il rapporto con i media e tutto quello che ne consegue di queste tre anime. Doncic, questo rapporto, per non citare quello con gli arbitri, tanto per aggiungerne uno, lo gestisce secondo me male, cioè è un cattivo leader, almeno da quello che si percepisce da fuori, è un cattivo leader. Si sta creando una nomea al netto di tanti fischi che riceve con gli arbitri, non particolarmente piacevole, e prima o poi gli arbitri te la possono far pagare.
Anche quando vuoi fare una cazziata al tuo compagno.
Sì, perché ha preso un tecnico proprio perché cazziava il Powell. A proposito di cazziate, troppo spesso Doncic si rivolge in maniera stizzita ai compagni perché non hanno fatto un canestro, perché hanno sbagliato un taglio, perché hanno sbagliato uno schema, oppure che non l'hanno coperto difensivamente. Per cui io non so bene quanto sia gradito all'interno dello spogliatoio Doncic e questo suo comportarsi. Nel finale della partita che tu hai detto, quella contro, contro Milwaukee, ha mandato platealmente a quel paese Jason Kidd per non aver adeguato lo schema, visto che Doncic aveva realizzato che Milwaukee aveva capito
esatto.
E ha cercato di richiamare l'attenzione del suo allenatore, tutto è andato di base, però è vero anche che lui non ci ha messo niente di suo, per cui questo scaricabarile compagni, allenatore, arbitri non mi piace, non mi piaceva neanche Eurobasket, perché si è visto benissimo lo stesso tipo di dinamiche anche con la Slovenia. E un conto è quando sei un giovane e che entri e che tra l'altro magari intorno a te hai già dei leader, come poteva essere l'ultimo anno di Nowitzki, che non stava in piedi ma comunque era il leader di Dallas, come poteva essere nella Slovenia che ha vinto due anni fa con Dragic. Ma quando sei tu a dover gestire quel ruolo, diventa molto importante anche quello che dici oltre quello che fai, e secondo me Doncic parla male contro praticamente tutti e questo alla lunga lo paghi.
Non lo so, sei troppo critico, cioè è un ragazzo di 23 anni, credo di poter dire anche a nome tuo tra i primi 5 NBA, tra i primi 3 giocatori NBA, Giannis, Doncic e Jokic, sceglietelo tu l'ordine. Contro Milwaukee riprendiamo quella partita, Dallas è in vantaggio 84-73 a fine terzo quarto, Doncic riposa i primi 5 minuti, forse 6 minuti, rientra sul 94-93, 21-10 per Milwaukee. Tu non ti stizzeresti? Sì, queste dinamiche le abbiamo già viste con giocatori simili a Doncic in momenti simili della carriera di Doncic. Sì, con il LeBron dei Cavs, forse LeBron era meno stizzito come giocatore, ma aveva anche meno chilometraggio di Doncic, che non ci scordiamo, arriva in NBA già da giocatore vero. Il punto è che noi ogni anno di Doncic, questo è il quarto, no, forse questo è il quinto anno di Doncic in NBA, se avessimo fatto il podcast 5 anni fa, sono convinto che 5 anni fa avremmo parlato, io per esempio l'ho fatto sui canali Overtime, dei limiti di Doncic, il limite atletico. Ma atletico adesso lui può dire a Barkley che non corre, però tendo a non, diciamo, imputargli nulla. Poi ad aprile vedremo, sicuramente pagherà. La difesa, Doncic in difesa è miglioratissimo, lo puoi dire anche tu che vedi spesso Dallas. Cioè Doncic adesso in difesa non è più malus. Quindi sai, tutto quello che gli viene detto, poi alla fine mi sembra che lui proprio come giocatore ogni anno abbia messo qualcosa in più, nonostante le difese fossero più diciamo pronte nei tuoi confronti e nonostante nel frattempo la squadra, anziché andare avanti, si impoverisse, perché certo, Nowitzki che non sta in piedi non fa testo, è un leader e oltre quello non è. Tanti dei giocatori vecchi che hanno giocato con il primo Doncic non ci sono più, però la squadra si è letteralmente impoverita nel tempo. Poi noi possiamo dire la Luca Ball, tutti i giocatori funzionali a lui, palla a lui e 5 giocatori fuori, però alla fine qua noi stiamo parlando del fatto che se Kidd si convince a far giocare Hardy, fenomeno in G League, ma vediamolo, insomma, ne sono innamorato per quello che ho visto pre-NBA, ma è un giocatore che fa 30 in G League, dobbiamo vedere cosa fa in NBA. Josh Green, forse l'unica nota positiva assieme a Doncic di quest'anno, difensore fenomenale, finalmente inizia a segnare da 3, quindi è un giocatore perfetto per stare vicino a Luca. Però dipendiamo da questi signori qui. Cioè, cosa vogliamo dire a Doncic se poi come ho detto all'inizio, si dipende da come tira Kleber, Finney-Smith, Hardaway, se Hardy viene coinvolto, quando viene coinvolto, a che culo Josh Green è uscito, i lunghi, Powell, McGee, che noi, io diciamo ero ottimista inizio anno, cacciano rimbalzo, cacciano protezione al ferro, un giocatore cioè, ipernegativo. Cioè, io l'unica domanda che mi farei è quanto dura Doncic a Dallas? Cioè quanto tempo Doncic sarà devoto a Dallas? Perché io fossi Doncic già sarei scoppiato.
Allora, questo è un punto interessante, nel senso che, allora, Pertega ha appena firmato un rinnovo quinquennale a 205, se vado a memoria, ma comunque quest'anno è entrato nel primo anno e guadagna 35 e poi andrà a salire. Però è anche vero che per il carattere che ha, anche io mi aspetto che se tra due anni Dallas fosse ancora a questo punto, e ci sono anche concrete possibilità che lo sia, perché poi la situazione salariale non è così agevole, anche se va migliorando nella prossima stagione, allora sì che potrebbe iniziare a far sentire i classici mal di pancia che ormai hanno più o meno tutte le superstar quando le cose non vanno per il verso giusto, e non so dirti a torto o non a torto, però abbiamo detto più volte anche in questo podcast che i giocatori hanno diritto a gestire, fare le loro scelte professionali nel modo che lo ritengono migliore. Ecco, io ho sempre detto in realtà che però se tu firmi un contratto di 5 anni, poi quantomeno dovresti cercare di onorarlo, visto che la squadra continua a versarti lo stipendio. Mentre invece da free agent puoi anche fare quello che vuoi o firmare contratti più corti se non ti vuoi legare mani e piedi a una franchigia. Detto questo, allora Dallas sta giocando sempre di più, e secondo me è la strada giusta, perché i giocatori funzionali al gioco di Doncic sono gli stessi che erano funzionali al gioco di Harden nella Houston di qualche anno fa. Per cui in questo secondo me non ci dovrebbe essere vergogna. Hai un certo tipo di giocatore e come capitava con Harden, ma anche con LeBron, tu devi circondarlo di giocatori funzionali a fargli esprimere il massimo del suo potenziale. È pur vero che quella Houston, in particolare quella che arrivò a un infortunio al bicipite femorale di Paul dal mandare a casa i campioni in carica, aveva intanto Chris Paul e poi comunque ha retto il confronto fino a quando in gara 7 non ha inanellato 24 tiri da 3 sbagliati consecutivi con Ariza 0 su 11 e certamente una squadra di quel tipo, che ha quel tipo di gioco, se non entra il tiro da fuori ovviamente perde da tutti, non soltanto da Golden State. Dallas è questa, però è anche vero che ci sono degli aspetti che funzionavano nella passata stagione. La difesa è uno, perché Dallas dallo Star Game in poi l'anno passato era stata, se ricordo bene, la terza difesa NBA per efficienza nel resto della regular season, e anche nei playoff aveva giocato bene, mentre invece quest'anno sì, Doncic è migliorato, ma paradossalmente sono peggiorati tutti gli altri, perché l'efficienza è calata drasticamente. Sta tirando malissimi liberi, tanto per darti un'altra cosa che fa molto male, penultima in NBA, dietro c'è soltanto Memphis.
E nel clutch riesce a fare anche peggio del penultimo, cioè nel clutch sarà tipo nel metaverso, cioè va addirittura
sì,
sotto.
Sì, perché la partita contro i Bucks l'hanno persa con uno 0 su 3 di Hardaway Jr. a 3 minuti dalla fine e uno 0 su 2 a 10 secondi dalla sirena di Smith, esatto. Per cui certamente devono funzionare tante cose perché possa vincere. Paradossalmente Dallas però vince, gioca meglio contro le squadre forti, è una delle squadre che ha vinto più partite contro squadre con almeno il 50% di vittorie, per cui gioca meglio contro le squadre forti, tant'è vero che abbiamo detto della sconfitta con Milwaukee, che comunque è stata una partita tirata, ha battuto Golden State, ha battuto Denver, ha battuto altre squadre, ha battuto Brooklyn, ha battuto insomma comunque Phoenix, Denver un'altra volta, per cui se guardi la schedule dei Mavs, il record così così è frutto soprattutto di quelle sconfitte tragiche che una contender non può fare contro la Houston, contro i Chicago, contro Detroit, però sono quelle poi vittorie che ti permettono di arrivare ai playoff banalmente senza passare dai play-in. E vediamo, perché io ripeto non ho tutto questo entusiasmo per questa stagione di Dallas, però spero sempre di essere smentito.
Uh, Giorgio, vorrei tanto darti la buonanotte, solo io e te sappiamo che ore sono mentre stiamo registrando, non lo diremo perché non vogliamo, non cerchiamo compassione, invece sì, la cerchiamo. Però a parte questo, ci sono i vincitori del Kelly Olynyk Award e ci sono le persone alle quali dobbiamo semplicemente delle risposte perché ci siamo fatti attendere e mi sono permesso di avere la febbre. Allora, facciamo così, ne leggo 3-4 io, poi fai 3-4 tu, e quando abbiamo sonno stacchiamo, ok?
Ok, vai.
Allora, Matteo, se fosse il GM degli Hornets, scommettereste su Wiseman dandogli tempo e fiducia? Vista la situazione in cui sono, potrebbe starci, tanto lì da centro hanno Plumlee e comunque non è che puntino esattamente a vincerne tante quest'anno. Ti dico la verità, sì, punterei su Wiseman, mi sembra un giocatore che in quel tipo di ambiente può assolutamente avere senso. In realtà lui in G League non sta neanche facendo male. I suoi problemi sono problemi di letture, di posizionamenti esasperati da una squadra dove, diciamo, ci sono regole abbastanza rigide sul come muoverti e su come essere funzionale al sistema. Al posto di Plumlee staremmo bene anche io e Giorgio, per cui se fossi il GM degli Hornets punterei su Wiseman, credo che ci sia anche qualche possibilità di mettergli, diciamo, metterci le mani sopra a livello salariale, non so dando cosa a Golden State, però effettivamente sì, mi sembra un ambiente alla Wiseman. Sei d'accordo, Giorgio?
Sì, tanto peggio di così.
Allora, Lorenzo, con i rientri di Murray e Michael Porter Jr., questi Nuggets vincono ma non convincono. Cosa bisognerebbe fare per arrivare al livello delle contender a Ovest, Suns e Warriors? Suns contender. Serve una mossa sul mercato, gli interpreti già ci sono e serve solo qualche aggiustamento tattico? Allora, in tutta onestà, anche qua Giorgio, limitati poi a dirmi se sei d'accordo o meno. Io mi sto straconvincendo del fatto che Jokic sia il giocatore con Doncic che eleva di più il suo contorno, che sia un giocatore straordinario, che sia uno scorer, un manipolatore di difese, un genio cestistico senza precedenti, però sono anche convinto che difensivamente Jokic ti esponga sempre e comunque a determinate lacune, e non sono sicuro che un assetto Jokic-centrico in difesa possa avere abbastanza correttivi attorno da renderti contender, se per contender parliamo che arrivi alle finals e le vinci. Denver ha tutto comunque per arrivare fino alle finali di conference, e poi dipende troppo da chi trovi contro, perché un sistema con Green può darti determinati pensieri, un sistema con Anthony Davis te ne può dare altri, un sistema con Zubac, quindi senza centro, può avere ulteriori effetti. Però vedo che si va dove va la difesa di Jokic. Che dici, Gio?
Sì, noi siamo grandi tifosi di Denver, danno ancora l'impressione che manchi un centesimo per fare l'euro, però insomma sono curioso perché secondo me ancora non abbiamo visto il loro massimo potenziale.
Ne faccio altre due io, poi passo a te. Carlo, secondo voi per Toronto prendere una star può elevare la squadra a contender o bisogna ancora aspettare per vedere di nuovo i Raptors in cima all'NBA? Secondo me non c'è nessun giocatore che in questo momento inserito a Toronto rende tutto il resto contender, ma ci sono dei giocatori che potrebbero rendere Toronto una squadra molto più forte di quella che è adesso, cioè una squadra talentuosa con, abbiamo detto, un sistema offensivo e difensivo futuristico, che però vanno a colmare quello che Toronto non ha in questo momento. Toronto dal palleggio ha 0 o meno di 0, dipende ancora solo da Van Vliet. Prendere un qualsiasi esterno con tanti punti nelle mani, capacità di creare dal palleggio quando la difesa si schiera e con tutti quei giocatori bislunghi non è necessariamente uno abile a creare, può elevarsi da squadra da quinto sesto posto anche a squadra, perché no, da semifinale di conference. Per fare questo più il sistema di Toronto e renderlo contender, credo si debba aspettare un anno o due, perché ci sono alcuni giocatori la cui crescita in questo momento è un po' interrotta. Primo che mi viene in mente è Barnes. L'ultima, Giorgio.
Vai.
Pasquale, i Lakers così non rischiano di rimanere nel limbo? Quante ne hai tu sui Lakers? 1000? Perché se è così la riduco a icona questa qua.
Un po' ce ne sono. Sempre sui Lakers ci sono domande.
Allora questa la liquido in fretta, tanto poi ci tornano con te. I Lakers sì, così rischiano nel limbo. Cioè io non so più di questo Anthony Davis cosa debba fare per far capire alla franchigia che va fatta una trade. Se la franchigia non lo capisce, si vede che nel limbo ci vuole rimanere. E questo discorso di essere così gelosi delle scelte del 2027-29, che comunque a Los Angeles non saranno mai giocatori da sviluppare, aspettando i 2, 3, 4 anni che servono per sviluppare un giocatore di talento, non so cosa farsene, cioè, non so cosa se ne debbano fare. E quindi sì, se non fanno una trade per assecondare questo Davis, rischiano di rimanere nel limbo. Prego, Giorgio.
Allora, la vostra, Giacomo e Giorgio chiedono entrambi la vostra impressione su Kawhi, vero infortunio o load management dei Clippers? Allora, propenderei in questo caso per infortunio o quantomeno per strascichi di un infortunio al ginocchio che risulta essere più fastidioso rispetto a quanto sperato, perché vedendolo giocare proprio all'esame visivo Leonard sembra al 30%, come dicevo prima. Certamente i Clippers non lo stanno rischiando perché hanno interesse ad avercelo quando conterà di più, però è sempre il rischio della Western Conference, in cui insomma il record si fa presto a finire fuori dalle prime sei, però ecco c'è tempo, per cui aspetterei perché i Clippers restano secondo me una delle squadre più interessanti di tutta la NBA.
Non ho nulla da eccepire.
Ok, poi ce ne sono altre domande, tra l'altro parecchie, mi fa molto piacere, su New Orleans. Lorenzo e Alfo chiedono, con una buona classifica finale, Zion può entrare nelle conversazioni dell'MVP? Sicuramente sì, perché intanto sta giocando una stagione spaziale, al netto di un gioco che per certi versi è ancora un po' monodimensionale, perché ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Zion gioca sostanzialmente una mano sola, che è la sinistra, va a sinistra anche quando va a destra, perché prima o poi gira per tornare a sinistra, e ha un tiro da tre che è, diciamo, altalenante, se vogliamo definirlo così, per cui non ha ancora raggiunto la sua piena maturazione tecnica, però da un punto di vista fisico è qualcosa di devastante, visto giocare più volte, visto l'altra sera anche nella partita contro Phoenix, in cui sostanzialmente qualunque giocatore lui ha davanti, se riesce a prendere il petto con la spalla, lo sposta a 5 metri di distanza e sostanzialmente va dove vuole lui. È in fiducia, è in un contesto, secondo me, tra i più interessanti, se non il più interessante in questo momento dell'intera NBA, perché New Orleans, qualunque giocatore butta dentro, è un giocatore molto interessante, tra cui anticipo, cioè collego un'altra domanda, cosa ne pensate, chiedono Pierluca e Jacopo qualche parola su Dyson Daniels. Dyson Daniels è un giocatore che mi fa sballare, perché ha una monofaccia, monoespressione, ma ha una maturità in campo incredibile, ha affrontato a testa alta Chris Paul come se non avesse fatto nient'altro in tutta la sua vita e ha dei margini di miglioramento incredibili. New Orleans ha scelto benissimo negli ultimi draft e secondo me è una squadra da League Pass, per cui se dovete scegliere una andate lì. Mi sono allungato un po' tanto, ma su queste due, soprattutto su New Orleans, c'erano 4, 5, 6 domande.
Quindi ritocca a me.
Sì, vai.
Riccardo, al momento Boston più corazzata dei Bucks o sono sempre loro i favoriti a Est? Io non ho mai detto, penso neanche tu Giorgio, che Boston sia la favorita a Est. Per me la favorita a Est è la favorita a Ovest, la favorita ovunque, e la squadra che gli anni state Antetokounmpo, perché nessuna squadra ha un giocatore che si può solo permettere di arginare gli anni state Antetokounmpo. Detto ciò, Boston in questo momento è sicuramente la squadra che insegue più a stretto contatto i Bucks. Vediamo un pochettino come escono da questi primi due mezzi passi falsi. Tu Giorgio pensi che Boston sia più corazzata dai Bucks?
No, tra l'altro i Bucks è una squadra che riesce a giocare bene anche senza Giannis, banalmente i dati con Giannis fuori sono comunque di una squadra che ha un net rating positivo, per cui è molto profonda, molto lunga, molta esperienza, e anche io continuo a ritenerla la favorita principale per il titolo di quest'anno.
Questa forse abbiamo già risposto. Giovanni, credete che Portland farà qualche trade per affiancare uno star a Lillard? Secondo me Portland ha già fatto molto più di quello che poteva fare e che la timeline di questa squadra poteva in qualche modo che poteva consentire, perché l'unico modo per tenere Lillard lì e tenerlo contento, detto che Lillard parla, ma in realtà da là non se ne va mai, era quello di creare un contesto competitivo. Di giocatori che stanno creando un contesto competitivo ce ne sono: Simons, Grant che è un giocatore spaziale, ci sono anche dei giocatori che, tenuti per assecondare Lillard, uno a caso, Nurkic, rendono il contesto con dei limiti. È ovvio, se vuoi fare una trade la fai scambiando Nurkic e prendi dimmi un nome a caso, Gio, Miles Turner.
No, basta.
Non c'è un trofeo dell'NBA per il giocatore inserito in più trade dal podcast Overtime? Ci dovrebbe essere.
Sì, ci dovrebbe essere, ma mica solo da noi.
Comunque sì, sarebbe bello se portano a affiancarsi un All-Star a Lillard. Dubito che, detto che Grant potrebbe anche fare l'All-Star quest'anno, ma comunque dubito se ne possa trovare uno. Vediamo un po', scusami.
Vado io, dai, visto che non ce l'hai, vai. Sotto mano. Roberto, come mai Riley non si decide a mettere un centro solido a roster così da far giocare Bam da 4, visto che ci mangiano i rimbalzi in testa in tutte le partite? Allora, vero che per Miami i rimbalzi sono un problema, però è anche vero che se trovi un centro non può essere un centro stanziale in mezzo all'area, perché andrebbe a occupare gli spazi che gioca Adebayo, cioè è un po' il problema di Davis. Davis gioca un certo genere di spazi che hanno bisogno che non ci sia nessun altro, per cui o giocano da 5 e allora possono fare male sui loro punti di forza, oppure a meno di non affiancargli un giocatore molto particolare, ma comunque è difficile trovare un centro che comunque non vada poi a operare almeno in alcune fasi dentro l'area, se non hai Brook Lopez quantomeno, e per cui non so quanto sarebbe un vantaggio in termini di un attacco che già così non è che funzioni particolarmente bene.
Vado io?
Vai.
Oddio, questa mi sa che mi deve aiutare. La domanda è: quali sono state secondo voi le trade più brutte della storia NBA? Sto per dire Gobert, ma non lo devo dire. No, cazzo, l'ho detto dopo averla celebrata in estate, quindi no, non lo dirò, me la rimangio. Tagliamo tutto. Giorgio, ricordi una trade brutta di cui parlare? Trade brutta.
Ah beh, quella di, adesso abbiamo scherzato, ma quella di Anthony Davis, brutta.
Ci hanno fatto mezza squadra i Pelicans.
Però ci hanno, è andata meglio rispetto a quanto si pensava. Certamente anche la trade di Harden per Brooklyn rischia di non essere particolarmente bella neanche quella, visto che Harden già non gioca più a Brooklyn. Ma se poi dovesse smontarsi in estate la squadra, tutte quelle scelte che sono finite a Houston rischierebbero di essere particolarmente interessanti. Però no, se mi devi vedere, devo guardare nel passato, la trade peggiore è stata quella dei Nets, quando hanno preso Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry da Boston. Ecco, quella è quella che mi viene in mente, perché ha distrutto sostanzialmente 5 o 6 anni di futuro dei Nets.
Ne ho un'altra in mente, che è quella d'Angelo Russell per Wiggins e la scelta che è poi diventata Kuminga. Ecco, quella è veramente una merda, per quello che è diventato Wiggins e per quello che è diventato Russell.
Di quelle recenti sicuramente.
Ne ho un'altra e poi torno da te e ce l'ho proprio su Kuminga. Quanto la crescita di Kuminga può influire, Pietro, quanto la crescita di Kuminga può influire sulla second unit di Golden State? E se pensate sia ancora il caso di fare mosse sul mercato per la second unit o sperare una crescita dei giovani che nelle ultime partite stanno facendo bene? Allora, io a parte Kuminga non vedo giovani fare bene in questo momento. Vediamo Wiseman se avrà un'altra possibilità. Moody non sta facendo almeno come io mi aspettavo facesse. In questo momento tra Kuminga, che è un fake starter praticamente, e gli altri due c'è un abisso. E se fossi Golden State, considerato anche il linguaggio del corpo della squadra quando Wiseman ronza attorno ai titolari, sì, farei assolutamente una trade per Wiseman e eventualmente anche per Moody, e mi terrei Kuminga bello stretto. Vai Giorgio.
Vado io. Allora, hai citato Gobert, effettivamente domande su Gobert ce le ho anch'io, in generale su Minnesota, di cui prima o poi, come abbiamo promesso, parleremo. Secondo voi Minnesota ha rovinato presente e futuro con la trade per Gobert? Chiede Alberto, e Matteo addirittura suggerisce: ma Kat non potrebbe ritrovare smalto giocando più da 5 spostando Gobert nella second unit? Ora dubito che Minnesota abbia intenzione di far partire Gobert dalla panchina dopo che effettivamente ha ipotecato 2 reni e un polmone per andarselo a prendere. Abbiamo detto che è un po' presto per dare dei giudizi definitivi di una trade che impatterà effettivamente il futuro di Minnesota. Certamente non è che proprio gli avvisagli iniziali siano così entusiasmanti, però dai, diamogli ancora un po' di tempo per vedere come va. Invece Luca chiede, domanda secondo me interessante: quanto sono gonfiati i numeri di Banchero dal contesto di Orlando? Allora, perché è interessante? Mm-hmm. Perché in generale i numeri dei rookie che vanno a giocare in una squadra che non ha nessuna ambizione di vincere partite sono sempre gonfiati, perché hanno tutto lo spazio che vogliono, possono prendere i tiri che vogliono, possono sbagliare quanto vogliono senza grossi problemi. Mi viene in mente Jalen Green a Houston, che comunque i numeri non sono mai stati un problema, il problema è convertire quei numeri in vittorie. Banchero ultimamente, dopo un periodo in cui i suoi numeri erano spesso abbinati a un plus minus fortemente negativo, che non era un buon segno. Nelle ultime partite invece ha ribaltato questo tipo di statistica, per cui continua a fare ottimi numeri realizzativi, ma ci abbina anche dei plus minus positivi, e Orlando ha abbinato anche una serie di 3 vittorie consecutive, se ricordo bene, che ovviamente non svolteranno del tutto la stagione, però iniziano a far vedere che i punti di Banchero possono anche essere buoni punti e non soltanto cattivi punti.
Mi soffermerei anche sul fatto che Banchero continua a guadagnare tiri liberi come se fosse Giannis o Doncic o Morant o una qualsiasi superstar dell'NBA. Cioè Banchero sta facendo anche partite in cui fa 4 su 16 o 5 su 19 dal campo, però in quelle partite fa 13 su 14 ai liberi, potrebbe fare anche 1 su 14, ma il semplice fatto che A se li guadagni, B abbia lo status per avere quei fischi, ti fa capire che, diciamo, in testa ha tanto e ce l'ha a prescindere da quello che è il contesto attorno, perché il contesto è un contesto desolante. Giorgio, io ho una domanda a proposito sempre di italiani o di giocatori che giocheranno per la nazionale italiana, perché Banchero giocherà per la nazionale italiana, no? Petrucci ha detto al 60%.
Sì, sì, ufficiale, non lo sapevi?
Porca troia. Filippo chiede, la mia domanda per il podcast è: per Fontecchio vedete un futuro da protagonista, giocatore importante in una franchigia NBA? Allora, ci metto 50 secondi, non di più. Che cosa vuol dire protagonista o giocatore importante? Vuol dire go to guy di una franchigia, secondo violino, terzo violino, quarto violino? Fontecchio, secondo me, può stare in una franchigia di livello playoff e anche contender. Ovviamente nei playoff ci sarebbe in rotazione in un certo modo, da contender in un altro modo. Non aiuta il suo contesto tecnico e competitivo, o meglio l'aiuta che pensavamo potesse essere, non quella che è attualmente. Però per me Fontecchio è un giocatore NBA fatto e finito. Sfido chiunque a dire che non abbia già, diciamo, tutto quello che serve a livello di misure fisiche, a livello tecnico, per avere un ruolo importante in una squadra. Importante poi non vuol dire che deve avere più possessi o deve avere più tiri. Fontecchio deve avere quei tiri in determinate situazioni, è un giocatore che va servito, però per me, non so se sei d'accordo Giorgio, è un giocatore che può stare a livelli più alti di Utah.
Secondo me sì. Adesso, io avevo predetto in un best case scenario una situazione tipo, non so, Bogdanovic ad Atlanta, che è quindi giocatore importante al netto dei 13, 14, 15 punti di media che può fare. Sono un po' deluso da questo inizio, è anche vero che il contesto non è ottimale, ma secondo me può crescere e crescerà.
Te ne faccio fare due perché devo spulciare tra altre 1000 che non abbiamo ancora letto.
Ok, allora, 2. Bogdanovic ai Lakers, visto che abbiamo citato i Lakers prima. Può essere la trade per cambiare marcia e sperare nei play-in?
Si parla di Bojan in questo caso.
Sì, in questo caso sì, Bogdanovic, per cui quello di Detroit. Sperare nei play-in penso che ci sperino anche ora. Però certamente Bojan Bogdanovic potrebbe dare qualcosa in più, intanto di pericolosità dall'arco, che non è, come sappiamo, uno dei punti principali dei Lakers. E mentre invece G Cominato, che non so per cosa stia G, ma comunque stavolta citiamo il cognome, se i Lakers arrivassero ai playoff, poi potrebbero essere la mina vagante, nel senso che la mina vagante, se hanno l'accoppiamento giusto con una squadra in una serie, magari sì. Una mina vagante nel senso che se gli gira tutto bene vanno in fondo, no, perché secondo me di cose che dovrebbero andare bene ce ne sono più di quello che è ragionevole aspettarsi. Se non sei ancora pronto, ne ho un'altra. Giuseppe chiede: probabilmente la mia domanda non interessa a nessuno, ma cosa si intende per efficienza e true shooting? Intanto non è vero che la tua domanda non interessa a nessuno, anzi siamo noi che tante volte, magari visto che è un podcast che si ripete ormai da un po', diamo per scontato alcune cifre, cioè alcune statistiche quando le citiamo. Per efficienza difensiva e offensiva si intende il rendimento su 100 possessi di una squadra, per cui le partite non sono sempre a 100 possessi, per cui quando si dice che una squadra fa 110 punti di media partita, se gioca veloce banalmente può avere, insomma, anche più di 100 possessi, se gioca lenta ne ha meno, per cui per parametrarle, dare un metro uguale per tutte le squadre, si fa il raffronto su 100 possessi, e la true shooting è sostanzialmente una percentuale di tiro che dà un peso maggiore al tiro da 3, che vale 3 punti rispetto a quello da 2, per cui ovviamente vengono favoriti i tiratori da 3 se hanno buone percentuali, però dà l'idea di quanto efficiente è il tiro di un giocatore.
Ce l'ho. Allora, devo tornare necessariamente sui Pelicans perché questa mi interessava. Francesco chiede: sono al momento la squadra più in forma e volano sulle spalle di Zion. Per i playoff ho qualche dubbio. Zion è fenomenale, un'esplosività impensabile per quel fisico, ma esiste la possibilità che possa essere disinnescato da difese ben strutturate come fu per Giannis prima dell'arrivo di Holiday? Ingram, avendo un repertorio offensivo sterminato, può rappresentare il bello trascinatore dei Pelicans ai playoff? Cosa ne pensate? Allora, secondo me il sistema che deve giocare attorno a Zion è molto simile al sistema che deve giocare attorno a Giannis, tant'è vero che molto spesso è lo stesso muro quello che si trova di fronte a Zion rispetto al famoso muro che per primi i Celtics alzarono per fermare Giannis una volta arrivato, diciamo, alla lunetta. Giannis non ha fatto solo questo salto di qualità per Holiday, in quella squadra c'è anche Middleton, che può essere un po' un giocatore a cui Ingram può aspirare, no Giorgio? Cioè, volendo fare il raffronto, può essere quel tipo di giocatore lì. E Giannis il miglioramento l'ha fatto però quando lui ha iniziato a giocare in delle zone di campo più congeniali al suo fisico e alla sua potenza. A me sembra che Zion questo step l'abbia già fatto, cioè Zion, a differenza di Giannis che ha avuto un momento in cui tirava troppo da tre, era troppo lontano dal ferro, iniziava in situazioni statiche l'attacco palla in mano, c'è stato quello switch durante la serie contro Atlanta di 2 anni fa, se ben ricordi, in cui a un certo punto Giannis iniziò a giocare praticamente solo in situazioni dinamiche, molto vicino al ferro, da bloccante. Ecco, l'upgrade di Zion può essere questo probabilmente. Anziché essere bloccato dalla guardia, sai, in questi blocchi, guardia per il giocatore, per il big, Zion può diventare un giocatore bloccante, acquisire una dimensione da bloccante, però a me sembra che i Pelicans stiano già, diciamo, un passo avanti rispetto ai primi limitatissimi Bucks dal gioco di Giannis. Ho risposto in tanto tempo, Gio, ma non so se l'ho detta bene.
No, l'hai detta bene. Adesso io l'unica cosa che direi è che facciamo l'ultima testa, perché intanto siamo andati a 20 minuti per il segmento e poi mi stanno partendo degli sbadigli in fuori onda che secondo me non sono gradevolissimi per chi eventualmente li ascolta. Dai, l'ultima mia è di Christian, che chiede: al netto del buzzer beater con cui ha pareggiato i regolamentari contro New Orleans, sì, contro i Pelicans, l'impatto di CP3 è finito? Allora, i numeri di CP3 sono brutti in quest'anno, cioè non ha mai segnato così poco né tirato così male, siamo sotto i 10 punti di media partita con 37% dal campo. È un inizio di stagione difficile, ha saltato diverse partite per infortunio e le primavere sono 37. Non è finito perché è un giocatore troppo intelligente, troppo esperto per non poter dare ancora un contributo anche decisivo in alcune situazioni, però non è più la sua squadra, mentre quando è arrivato a Phoenix, così come quando è arrivato a Oklahoma, così quando è arrivato a Houston, e non parliamo di Clippers e New Orleans, è sempre stata la sua squadra. Non è più Phoenix la sua squadra, non è più un giocatore che ti può far svoltare un campionato, forse nemmeno una serie playoff, non lo so. Phoenix temo abbia perso la sua occasione 2 anni fa, in finale contro i Bucks, che poteva essere l'anno della definitiva consacrazione di questo grande giocatore. Ho paura che il treno sia passato e che, insomma, il suo declino fisico sia effettivamente arrivato.
In compenso Booker si era lamentato perché non era coinvolto nelle conversazioni per l'MVP e si è preso diciamo scoppole da Dallas, da Boston, da Pelicans una sola volta perché la seconda ha preferito non esserci e ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza nella conversazione. Giorgio, solo una cosa sulla true shooting: mi sa che avevamo detto tiro da 3 che valeva di più, quella dovrebbe essere la percentuale effettiva, EFG, mentre true shooting è quella che conta anche i tiri liberi. Non voglio fare il pignolo del cazzo, ma so che questo pezzo poteva essere usato contro di noi.
Ma per carità, effettivamente io fosse la prima volta che dico una cazzata.
E adesso solamente prendo un attimo queste domande su squadre alle quali non abbiamo mai risposto. La mia domanda me la gioco così: ad Oro Sabonis cosa gli manca per meritarsi una contender? Innanzitutto Sacramento è assolutamente una contender. A parte gli scherzi, Sabonis è... qualcuno ha detto che è una sorta di versione mini tascabile di Jokic. Non è assolutamente a quel livello in termini di manipolazione delle difese, mi dispiace usare sempre questo termine, però è un eccellente passatore. Non so quanti altri lunghi bravi a passare la palla ci siano come lui. Per le misure che ha, probabilmente gli manca un bel po' di difesa del ferro, e questa cosa la paghi se poi sei nominalmente il 5 della squadra. E, Giorgio, sto solo scrollando le 40 domande che ti ho mandato per vedere se c'era qualcuna.
Basta, no, dai, basta. si è messo agli atti che abbiamo ricevuto 10-15 domande su Dallas. Su
no, Dallas l'abbiamo Dallas. Saltata perché ne abbiamo parlato.
Però le ho saltate tutte a pie pari, perché quando ho già espresso il mio, come dire, un po' la mia desolazione, per cui non volevo entrare, ma vi ringrazio, perché quando scrivete di Dallas chiedete sempre Giorgio cosa ne pensa Giorgio, insomma. Grazie.
Non hai voglia di parlare di Dallas, cioè ne hai parlato,
no,
20
basta,
minuti.
Basta.
Blake Griffin, meglio o peggio delle aspettative? Vai, rispondi one shot.
Ancora, meglio, okay. Perché comunque non pensavo così.
Ok. E basta, non ne ho più, nel senso che anche io me le stavo sfogliando, ma effettivamente ogni 3 domande ce ne sono 4 su Dallas, perché la gente sa che deve in qualche modo infierire su di te.
Sì,
ma
sì,
Giorgio,
sì.
Solo questa, e poi ti do la buonanotte. Questo momento di down del vostro Mobley, vostro perché ne parliamo sempre bene, Evan Mobley. Poi su questa spengo il cellulare, non ho più domande da prendere.
Ma allora, down, intanto l'avevo vista la domanda, sono andato a vedere i numeri, non è che proprio sia crollato, perché poi i numeri anche di dicembre sono di 15 punti di media partita con il 56% del campo, che non sono tanto diversi rispetto a quelli di questa stagione. Certo, se vuoi dire che non è esploso un giocatore già da 20-10 oggi, sì, ma secondo me non ce n'è nemmeno bisogno, e tra l'altro il suo impatto secondo me si vede e si sente sulle due metà campo.
Bene Giorgio, volevi fare un quarto d'ora, ti ho portato a 27 minuti, il mio obiettivo anche questa volta è portato a casa. La febbre comunque fino a prova contraria ce l'avevo io, non ce l'avevi tu, quindi diciamo sono io che ho resistito fino ad adesso con forza. E a parte gli scherzi Giorgio, ti ringrazio sempre della compagnia notturna, sei la mia tisana preferita. Camomilla preferita, e ringraziamo sempre chi ha la pazienza di ascoltarci, in questo caso anche di aspettarci. Siamo sicuri di non aver risposto neanche al 10% delle domande, ma erano veramente tante, così la prossima volta imparate a indovinare le mappe di tiro di Olinic. Ne metterò di più difficili in settimana, così siamo sicuri che arriveranno 3 domande, 4 domande. Metterò delle mappe tutte rosse e nessuno indovinerà quali sono. Spoiler, potrebbero essere compagni di Luka Doncic, ma vabbè, questa la buttiamo così. Grazie ancora Giorgio, salutiamo sempre chi ha la pazienza e l'amore di ascoltarci, e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.